perché un sacerdote della nostra diocesi di Cremona, ora vescovo di San Luis de Montesvinos, che però scadrà l'anno prossimo, avrà i suoi 75 anni, tornerà a Cremona, era partito per il Brasile. Siamo nel 77, gli anni ancora vivaci, no? Io sono entrato in seminario in quell'anno lì, tra il 77 e il 78, e lui mi scriveva appunto che arrivato nel nord del Brasile, in Tocantinopolis, una delle zone più conflittive per la terra e più povere, perché nel Brasile il nord è la parte più povera, il sud è la parte più ricca, mi raccontava di questo modo di essere chiesa che stava crescendo nelle comunità di base, nell'impegno al fianco dei poveri, la scelta preferenziale per i poveri, la denuncia delle ingiustizie, lui che si metteva in gioco per la difesa dei diritti dei contadini che venivano espulsi dalla terra, tant'è vero che un suo sacerdote brasiliano, padre Josimo, venne ucciso perché aveva difeso in tribunale alcune famiglie di contadini. Quindi tutto questo interessa, e cominciai a farmi mandare allora via aerea alcuni libri su questa esperienza pastorale, no? E nel 98 appunto ho cominciato a scrivere, questo è il libro Padre o Madre, da cui quasi tutti derivano, perché i libri si scrivono, l'economia non cambia, purtroppo i contenuti più o meno rimangono gli stessi, anche se con Papa Francesco, poi vedremo dopo, c'è stata una spinta propositiva e positiva, sebbene conflittiva e volutamente male interpretata. Questo è stato il primo libretto che io ho scritto con l'introduzione di Ciotti sull'economia. Era emblematico, Le mani dei ricchi, giudizio cristologico sul neoliberismo. E citavo un autore, adesso vi leggo cosa scrive, per capire anche Papa Francesco, no? Dice questo autore: e in primo luogo ciò che ferisce gli occhi è che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione di ricchezza, ma l'accumularsi altresì di una potenza enorme, di una dispotica padronanza dell'economia in mano di pochi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo depositari e amministratori del capitale, di cui essi dispongono a loro grado e piacimento. Questo potere diviene più che mai dispotico in quelli che, tenendo in pugno il denaro, la fanno da padroni, onde sono in qualche modo i distributori del sangue stesso di cui vive l'organismo economico, e hanno in mano, per così dire, l'anima dell'economia. Una tale concentrazione di forze e di potere, che è quasi la nota specifica dell'economia contemporanea, è il frutto naturale di quella sfrenata libertà di concorrenza che lascia sopravvivere solo i più forti, cioè spesso i più violenti nella lotta, i meno curanti della coscienza. Ultima conseguenza dello spirito individualistico nella vita economica sono poi quelle che voi stessi vedete e deplorate: la libera concorrenza, cioè si è da se stessa distrutta, alla libertà di mercato è sottentrata la egemonia economica, alla bramosia del lucro è seguita la sfrenata cupidigia del predominio, e tutta l'economia è così divenuta orribilmente dura, inesorabile, crudele. Chiudo. Nell'ordine poi delle relazioni internazionali, da una stessa fonte sgorgò una doppia corrente. Da una parte il nazionalismo o anche l'imperialismo economico, dall'altra, non meno funesto ed esecrabile, l'internazionalismo bancario e imperialismo internazionale del denaro, per cui la patria è dove si sta bene. Sapete chi ha scritto questo? Pio XI, nella quadragesimo anno, il 15 maggio del 31, 1931. Questo per dire che, primo, è il giudizio sull'economia, secondo, che Papa Francesco è in linea perfetta, lui lo dice spesso, con la dottrina sociale della Chiesa. Se già nel 31 Pio XI nella quadragesimo anno diceva queste cose, non sono molto cambiate, no? Però è interessante, una volta l'ha citato lo stesso Papa Francesco, no? Perché è un passaggio molto duro, molto forte, molto realistico, che corrisponde alla di un Papa nella quadragesimo anno. E io l'avevo messo nel 98 come brano di apertura nell'introduzione di questo libretto. Poi dopo da qui, e faccio un po' pubblicità a me stesso, ma non è un problema, sono passato a leggere invece dal punto di vista economico il Vangelo di Luca, Dio Mammona, Luca Evangelista, la nuova economia. Questo è il Vangelo di Luca commentato alla luce dell'economia, no? Perché Luca è preoccupato della scelta della sua comunità a favore dei poveri e dei sofferenti. Poi nel 2013 la EMI mi chiese, 2013 me ne ricordo più, perché la mia memoria comincia, 2011, mi chiese un libro sull'economia, la logica del pane, l'Eucaristia, modello dell'economia. E questo libro la EMI l'ha fatto tradurre in Argentina, c'è l'edizione spagnola, argentina, di questo libro e di un libro di padre Alex, che adesso non ricordo più come si intitola. Quindi qui, 2011, c'era ancora Papa Benedetto, no? Io ho raccolto un po' tutta la sensibilità, come negli altri, latinoamericana, ma nessuno mi ascoltava. Nessuno. No? Infatti c'è una recensione di questo libro che dice l'autore raccoglie tutte queste espressioni della teologia latinoamericana ormai ricordate da pochi. Di fatto era così, Poi è arrivato Papa Francesco, allora era giusto dedicare qualcosa anche a lui. Nel 2015 ho pubblicato questo testo, L'urlo degli impoveriti, l'economia tra Expo e Papa Francesco. Avendo Expo così vicino a noi e avendo Expo a quel tempo quel bellissimo tema, no? Cos'era nutrire il pianeta, energia per la vita, poi nessuno ha capito niente perché è diventata una grande fiera. Ci sono stato anch'io più volte. C'era sì il padiglione della Santa Sede che affrontava questo tema, però comunque qui c'è un po', ecco, la visione economica di Papa Francesco. Qualcosa poi ho ripreso nei libricini del confronto tra Papa Francesco e Mazzolari. E poi l'ultimo, e questo qui, il Dio delle vittime, la fede in Gesù nella prospettiva di Papa Francesco. Cioè in pratica sono libri antologici, bisogna prendere i brani del Papa e vengono commentati, quella è poi la sostanza. Quindi qui si arriva fino al 2015, qui si va dal 2015 al 2018. Ma il Papa mi ha ulteriormente sorpassato perché sono usciti altri suoi interventi sul tema economico, l'ultimo molto significativo, l'intervista, guarda te, al Sole 24 Ore, no? Che potete trovare in internet, i soldi non si fanno solo con i soldi ma con il lavoro, ma dove scorre tutto questo filo rosso della sua impostazione. E Papa Francesco è latinoamericano, no? È argentino. L'America Latina ha avuto una lunga riflessione, lasciamo da parte per un momento, se poi vi interessa ne discuteremo, il mio primo libro è stato proprio sulla teologia della liberazione, ma indipendentemente da tutto questo movimento della teologia della liberazione ci sono state 5 conferenze dei vescovi latinoamericani, la prima nel 55 a Rio de Janeiro, lasciamo perdere, la seconda nel 68 a Medellin. Venerdì sarò in una zona della diocesi di Verona a parlare insieme ad altri proprio dell'eredità di Medellin, Lui è venuto a questa nel 68, 50 anni, dunque in un quarto d'ora devo parlare di Medellin, di Paolo VI, di Romero e Papa Francesco, quindi non so cosa falterà fuori, comunque tenteremo. E in questa conferenza, documento finale, nel 68, 50 anni, escono alla luce della Populorum Progressio di Paolo VI, alla luce del Concilio Vaticano II, escono delle tematiche che toccano la vita del continente latinoamericano e cominciano a giudicare la situazione economica dell'America Latina come situazione di peccato strutturale. Cioè c'è un peccato personale, ma c'è anche un peccato che intacca non solo le relazioni interpersonali, ma intacca anche le relazioni sociali, politiche, economiche, strutturali. E questo documento molto bello porta avanti quel famoso metodo che farà propria la teologia della liberazione, ma che ha fatto proprio anche Papa Francesco nella Laudato Si: vedere, giudicare, agire. Qualcuno dice vedere, giudicare, agire e celebrare, cioè celebrare nella liturgia le meraviglie che comunque, nonostante le fatiche della storia, Dio porta avanti, no, nel cammino del suo popolo. Quindi Papa Francesco viene da un continente, questa è la prima, poi nel 92, nel 98 Puebla de Los Angeles, poi nel 2002 Santo Domingo e 2007 Aparecida. E uno degli estensori del documento conclusivo di Aparecida, molto bello, è stato proprio il Cardinale Bergoglio. E molti temi di Aparecida e delle altre conferenze, delle altre conclusioni delle conferenze episcopali latinoamericane sono subentrati. Ad esempio, io ho trovato in Santo Domingo un documento considerato tra quelli più restrittivi e più controllati, no, dal Vaticano, però un capitolo sull'ecologia che è bellissimo, per dire che nonostante questo vescovo italiano in Brasile mi dice, Don Antonio, ricordati sempre questo, che anche i vescovi più chiusi dell'America Latina sono più aperti di quelli italiani, ed effettivamente è così. Per cui anche quel documento che era stato criticato per essere stato, c'è la riaffermazione della scelta preferenziale per i poveri e c'è due o tre numeri sull'ecologia molto belli che sembrano addirittura un anticipo della Laudato Si. Quindi Papa Francesco viene eletto vescovo di Roma e guida spirituale della Chiesa mondiale con questa sensibilità. Perché in America Latina si era sviluppata fin dagli anni Ottanta, all'interno della teologia della liberazione, ma anche all'interno della riflessione pastorale, una critica del sistema economico. E per salvaguardare l'America Latina dal contagio marxista, si era anche però criticato il sistema liberista. No? Tutti e due i sistemi che non rispettano la dignità dell'uomo. Poi cade, crolla col muro di Berlino il pericolo comunista, resta però un'economia che, dice Papa Francesco, uccide, no? Uccide. Anche perché negli anni Ottanta, con la presidenza Reagan negli Stati Uniti, l'America Latina diventa il banco di prova del liberismo, no? Quindi la dottrina liberista viene sperimentata, la dottrina Reagan-Thatcher, in maniera molto dura nell'America Latina. Le privatizzazioni, tutto quello che vediamo anche noi in pratica, no? La vendita del patrimonio pubblico, dentro un contesto però già di grande povertà, dove le masse, dove la maggioranza viveva nella miseria, della mancanza degli elementi basilari per vivere, e quindi queste situazioni sono poi progressivamente peggiorate. Poi sono leggermente migliorate fine anni così 2000 e adesso stanno ripeggiorando. perché questa America Latina non ne viene fuori, come non ne viene fuori l'Africa, come non ne viene fuori l'Asia, perché sono continenti riserva, no? Cioè tutte le ricchezze servono, questo lo dice benissimo padre Alex, e lo dice anche il Papa, servono per il benessere del nord del mondo o dei nord del mondo che sono interni anche a questi paesi cosiddetti in via di sviluppo, ma sfruttati. Per cui quando Papa Francesco arriva, oggettivamente io ho percepito tutto questo, pollulare di una esperienza di fede che, come dice lui stesso, non è di qualcuno che sta al balcone a guardare, no? Lui parla di balconero, questo termine spagnolo, ma il cristiano scende dal balcone e entra nella storia. Perché lui dice, e questo è uno dei principi dell'Evangelii Gaudium, che è un'esortazione apostolica, mentre la Laudato Si è una enciclica, no? Più importante, ma tutte e due significative, la realtà è più importante dell'idea. Anche se io credo che sia anche necessario rivedere le idee, no? E scambiarci le idee. Certo, lui viene da una chiesa che ha prediletto per anni la prassi, no? La chiesa vive dentro la storia e esprime una prassi liberatrice a tutti i livelli. E quindi una prassi che contrasta lo sfruttamento, l'ingiustizia, la povertà, il peccato strutturale e tutto quanto deriva da un'economia appunto che sfrutta e mette al centro, ecco l'altro tema caratteristico dell'America Latina e che già negli anni Ottanta era piuttosto sviluppato e che si trova anche nella predicazione di Monsignor Romero, no? È il tema della idolatria. Al centro, dice, questo può valere per tutti, non solo, ma lui lo dice in modo specifico per l'economia, al centro dell'economia c'è un idolo. E questo idolo che cos'è? Lo accennava prima Paolo, sì. È il profitto fine a se stesso. Non che Papa Francesco sia contro l'impresa, contro il denaro, contro anche il profitto, contro l'innovazione, ma è contro la divinizzazione, dicono i teologi dell'America Latina, o la idolatrizzazione di queste cose. Per cui se il profitto diventa un idolo, è chiaro che tu sfrutterai, purché il profitto aumenti. Lo vediamo anche noi, questa mentalità si sta riverberando anche nella nostra situazione occidentale, sebbene in misura meno tragica rispetto a quei paesi che già vivevano una povertà spaventosa, no? Però anche da noi cosa sta succedendo? Il livello medio, i salari, le potenzialità delle famiglie calano sempre di più. Quindi si erode sulla forza lavoro per non intaccare il capitale. Il capitale deve sempre aumentare. Ci sono delle contraddizioni evidenti, no? Anche, come accennava Paolo, nella finanziarizzazione dell'economia. Se una multinazionale guadagna, non so, non hanno il 5%, ma le previsioni degli analisti erano l'8%, viene punita in borsa. No? Siamo all'assurdo. Comunque quella ha succhiato il sangue di qualcuno, ma non è quanto gli analisti si aspettavano e viene punita. L'altro aspetto è proprio questo, della finanziarizzazione dell'economia. Anche lì la finanza, nata col proposito buono di essere sostegno all'economia reale, è diventata invece l'idolo che succhia il sangue dell'economia reale. Quindi Papa Francesco dice questo. Io qui citavo appunto che non è sorprendente sentire queste cose perché nella conferenza episcopale di Puebla del 79, adesso la data è giusta, prima avevo sbagliato, si dice I beni della terra si mutano in idoli e divengono un serio ostacolo al regno di Dio, quando l'uomo concentra la sua attenzione nel possederli o anche solo nel bramarli. Diventano allora gli assoluti, non potete servire a Dio e al denaro. Quindi Papa Francesco respira quest'aria nel 79 in Argentina, dove il documento di Medellin prima, dove non si parla però di idolatria, Puebla dopo, fanno emergere questa realtà. E infatti appunto Papa Francesco già, al numero 494, quello era il 493 di Medellin, il 494 rafforza il tutto e dice: la ricchezza assolutizzata è un ostacolo alla vera libertà. I crudeli contrasti di lusso e di estrema povertà, così visibili attraverso il continente, manifestano fino a che punto i nostri paesi si incontrano sotto il dominio dell'idolo della ricchezza. Quindi l'America Latina già dal 79 elabora questa pastorale, riflessione teologica, riflessione biblica, no? Gli idoli delle genti sono argento e oro, hanno bocca e non parlano, hanno occhi in salmo e non vedono, sia come loro che li fabbrica, e chiunque in essi confida. Perché l'idolatria del denaro o dell'idolo, che può essere il potere, ti porta poi a esaurirti. Perché poi l'idolo, lo dice Papa Francesco, l'ha detto nella udienza generale di un mese fa, ti porta a sacrificare la vita e a sacrificare la vita degli altri, perché l'idolo per mantenersi vivo ha bisogno di sacrifici. C'è tutta una dinamica anche filosofica, ma è così, oggettivamente. All'idolo del denaro si sacrifica la vita. L'ha detto ancora l'altro ieri nei paesi baltici, no? L'economia non sacrifichi la vita. Prima la vita, poi l'economia. L'economia è a servizio della vita, perché il termine economia dal greco significa, no, gestione della cosa comune, della casa comune, invece è diventata gestione soltanto della ricchezza. E da lì parte tutta una serie di interventi del Papa. Dovremmo stare qui fino a domani mattina a leggerli tutti, perché girano tutti attorno a questa idea, no? Quindi qui nel libro ce ne sono a iosa, posso citarne uno non molto lungo per poi passare agli altri, questo qui viene dall'Evangelii Gaudium, questo qui. Come il comandamento non uccidere pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e dell'iniquità. E qui c'è quella famosa affermazione: è un comunista, è un marxista, è un bolscevico, questa economia uccide. Vieni da qui, no? Dal numero 53 dell'Evangelii Gaudium, se volete rileggerlo. Questa economia uccide, non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo quando c'è gente che soffre di fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Insomma, queste parole mi sono da preoccupare, soprattutto la destra americana, che è da lì che viene la spinta più forte contro il Papa Francesco, della Chiesa, parte della Chiesa e parte della destra americana. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate, senza lavoro, senza prospettive, senza via d'uscita. Si considera l'essere umano in se stesso come un bene di consumo che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello scarto, tante volte lo riprende, no? Che addirittura viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell'oppressione, questo è interessante, no? Ma di qualcosa di nuovo. Con l'esclusione resta colpita nella sua stessa radice l'appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassi fondi o nella periferia, Medellin, o senza potere, bensì si sta fuori, non più nei bassi fondi, ma fuori. Gli esclusi non sono sfruttati, ma rifiuti, avanzi. Non so quanti preti dicono queste cose. Pochi. Pochi, vero? Io cerco di dirle, poi dopo mi legnano, ma non mi frega nulla. Ma c'è di bello che adesso abbiamo il Papa nostro, no? Contestato finché volete, ma il Signore, lo Spirito ce l'ha messo qui. In questo sistema, dice al numero 56, sempre dell'Evangelio di Gaudio, che tende a fagocitare tutto al fine di accrescere i benefici, qualunque cosa che sia fragile, come l'ambiente, poi verrà la Laudato Si, su cui noi come ACLI di Cremona abbiamo lavorato molto, abbiamo fatto degli incontri, degli approfondimenti, ed è bellissima, ed è ricchissima di spunti, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta. E questo è l'altro problema che il Papa porta dall'America Latina. C'è un libro di due autori, adesso mi sfugge il nome, degli anni 90, L'idolatria del mercato. Cioè il mercato è un idolo. Le leggi del mercato sono leggi divine e non le possiamo cambiare, ci dicono i fautori di questa economia. È chiaro che è il loro interesse, no? Però non puoi toccarli, sono intoccabili, perché quella è la legge divina dell'idolo mercato, per cui al di fuori del mercato non c'è salvezza. Questo è un discorso un po' più fine, un pochino più... ma è così, no? È la divinizzazione del mercato e delle leggi del mercato, per fare che cosa? Per far sì che nessuno possa mettere in discussione, e quindi la logica dello scarto vada avanti senza problemi. Poi il Papa Francesco critica anche la teoria della ricaduta, no? Molti dicono: ma no, ascolti caro Papa, se noi non produciamo la ricchezza, come facciamo a condividerla? Prima la produciamo e poi la condividiamo. Prima la torta si allarga, poi la tagliamo a fette, no? E dice Papa Francesco: no, questa teoria della ricaduta è una bugia, perché poi questa ricchezza accumulandosi rilascia solo delle briciole e quindi non ricade nulla. Tu accumuli 100 e redistribuisci 0,5, quindi è un gioco perverso, ed è un gioco che sta al gioco di chi ha in mano l'economia, la ricchezza, il capitale, capite? E questo lo dice molto molto bene. Qui poi dopo analizzo i messaggi alla FAO, i discorsi ai movimenti popolari sono raccolti anche in un libretto edito da Ponte delle Grazie, che è appunto Terra, Casa e Lavoro, molto bello, quello proprio lo trovate con i suoi discorsi. E via dicendo. Poi arriverei, per concludere, per lasciare il dibattito, a un discorso invece molto interessante che ha fatto nel 2017, dopo il mio libricino, ma forse lo conoscete, ai partecipanti in Vaticano all'incontro Economia di Comunione, promosso dai focolari. E sapete che i focolari hanno questa esperienza, no, dell'economia di comunione. Hanno delle imprese i cui profitti vengono divisi 30% per l'impresa, mi pare, 30% per i dipendenti e il resto per i poveri.
Viene
redistribuita comunque, il meccanismo specifico non me lo ricordo, comunque lo potete trovare benissimo in internet. E qui fa un discorso molto forte e dopo chiudiamo per discutere. Dice: pensando al vostro impegno vorrei oggi dirvi tre cose. La prima riguarda il denaro. È molto importante che al centro dell'economia di comunione ci sia la comunione dei vostri utili. L'economia di comunione è anche comunione dei profitti. Molte volte ho parlato del denaro come idolo. Nell'intervista, questo non la cito, ma la trovate in internet, è del 7 settembre, nonostante parli a Confindustria, dice queste cose. Secondo me se l'ha fatta anche preparare bene, insomma, da qualche economista l'ha fatto bene, però parla anche qui dell'idolatria del mercato. Dice: non si può comprendere il nuovo regno apportato da Gesù se non ci si libera dagli idoli, di cui uno dei più potenti è il denaro. Come dunque poter essere dei mercanti di Gesù, che Gesù non scaccia? Il denaro è importante, ci vuole, anche per aiutare i poveri, no? Dice il Papa, soprattutto quando non c'è da esso dipende cibo, scuola, futuro dei figli. Ma diventa idolo quando diventa il fine. Il fine, non il mezzo. Tutto qui. Quando noi trasformiamo il mezzo in fine, facciamo diventare di quel mezzo un idolo. È stato proprio Gesù, lui, a dare categorie di signore al denaro. Nessuno può servire due signori, due padroni, o Dio o il denaro. Questo l'ha detto Gesù allo stesso livello di opzione. Cioè, pensate a questo. La seconda cosa, dice, che voglio dire riguarda la povertà. Beh, poi prima parla dei profitti in comune, vai. Un tema centrale del vostro movimento. E qui parla dei poveri nella Bibbia, degli orfani, delle vedove, degli scarti, della società del suo tempo. E dice: la ragione delle tasse sta anche in questa solidarietà che viene negata dall'evasione e dall'elusione fiscale, che prima di essere atti illegali sono atti che negano la legge basilare della vita, il reciproco soccorso. Quindi se tutti pagassero le tasse in misura giusta, e non pagare vuol dire venire meno al reciproco soccorso. Ma, questo è un punto forte, ancora più forte, meglio, e questo non lo si dirà mai abbastanza, il capitalismo, che lui dice chiaramente, continua a produrre gli scarti che poi vorrebbe curare. È il discorso che si fa interessante. Il principale problema etico di questo capitalismo è la creazione di scarti per poi cercare di nasconderli o curarli per non farli più vedere. Una grave forma di povertà di una civiltà è non riuscire a vedere più i suoi poveri prima che vengano scartati e poi nascosti. È così. Gli aerei inquinano l'atmosfera, ma con una piccola parte dei soldi del biglietto pianteranno alberi per compensare parte del danno creato. Le società dell'azzardo finanziano campagne per curare i giocatori patologici che esse creano. E il giorno in cui, questo è un altro punto su cui Papa Francesco insiste molto, e qui dove viene attaccato anche dalla destra americana, in cui le imprese di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunto il suo culmine. Questa è l'ipocrisia. Questo è un discorso molto forte. Quando io vado in giro a parlare, questo è un... L'economia di comunione, invece, dice lui, se vuole essere fedele al suo carisma, non soltanto deve curare le vittime, Perché noi, ecco qui il Dio delle vittime, ma noi siamo ancora a livello di curare le vittime. Dice no, non basta curare le vittime, ma costruire un sistema dove le vittime siano sempre di meno, dove possibilmente esse non ci siano più. Questo è il problema. Non curare le vittime, bisogna fare la carità, bisogna aiutare, no, trovare e costruire un sistema in cui le vittime non ci siano più. Finché l'economia produrrà ancora una vittima e ci sarà una sola persona scartata, la comunione non è ancora realizzata, la festa della fraternità universale non è piena. E poi conclude dicendo: il capitalismo conosce la filantropia, non la comunione. È semplice donare una parte dei profitti senza abbracciare e toccare le persone che ricevono quelle briciole. Qui Papa Francesco è molto forte, perché dice, lo dice, a volte me lo penso anch'io che leggo queste cose, ma dice no, bisogna toccare le vittime, toccare fisicamente, lasciarsi anche urtare dalla presenza delle vittime. Invece anche solo 5 pani e 2 pesci possono sfamare le folle se sono la condivisione di tutta la nostra vita. Nella logica del Vangelo, se non si dona tutto, non si dona mai abbastanza. E conclude: queste cose voi le fate già, ma potete condividere di più i profitti per combattere l'idolatria e cambiare le strutture per prevenire la creazione delle vittime e degli scarti. Donare di più il vostro lievito per lievitare il pane di molti. Il no a un'economia che uccide diventi sì a un'economia che fa vivere, perché condivide, include i poveri, usa i profitti per creare comunione. Papa Francesco, non Marx, Engels o qualcun altro. Quindi voi trovate materiale a IOS, basta avere il tempo, io ce l'ho per fortuna, di cercarlo, di seguire tutti i giorni quello che dice, e qui troviamo dei principi che però sono, e questo lui l'ha detto nel ritorno dal viaggio in Bolivia, mi pare, era stato in Bolivia, Ecuador e un'altra nazione, e Perù, dice, ma l'ha detto, io non faccio altro che seguire la dottrina sociale della Chiesa. La destinazione universale dei beni la trovate nel compendio della dottrina sociale della Chiesa, un librone alto così, no? Quindi lui dice, io non faccio nient'altro che mettere in rilievo i principi della dottrina sociale, e ha ragione, avete sentito Pio XI del 31, poi quell'enciclica, la Quadragesima Anno, è molto forte, molto bella, però quando si toccano certi interessi, quando si toccano certe prospettive, quando si toccano i soldi e l'economia che fa solo soldi, allora si scaraventa sul Papa una serie di accuse, di invenzioni, di bugie. Lui non segue Marx, anzi, lui viene dall'Argentina, dove si è sviluppata la teologia della liberazione del popolo, nata proprio per sganciare dalla riflessione teologica il fascino che in quei tempi avevano le scienze sociali orientate o illuminate dal marxismo. L'Argentina non ha questo tipo di teologia. Interessante questo fatto, no? Eppure, nonostante questo, giustamente, il Papa non può non vedere la realtà e giudicarla e spingerci ad agire. Nonostante questo, chiaramente, dando fastidio, è così, no? Quando si mette il dito nella piaga e si dà fastidio, Monsignor Romero ucciso sull'altare, persona mitissima, antimarxista addirittura, ma che nelle sue omelie citava la dottrina sociale della Chiesa, e calunniato e chiamato Marx Nulfo, non Arnulfo, perché quella è l'accusa tipica per distruggere tutto, no? Comunista, marxista, quindi non c'è traccia neanche di un teologo della liberazione nelle sue omelie, anche se qualcuno l'ha anche aiutato, ma ecco, anche lui ha insistito molto su questo aspetto dell'idolatria. Qual è il gran male del Salvador? L'idolatria. Lui diceva, del denaro, della sicurezza nazionale a quei tempi della guerra fredda e del potere, i militari che appoggiavano l'oligarchia. E diceva, quando si dice la verità, aiutami, se non dicono, estorba, è giusto? Spagnolo, disturba, dà fastidio. Chi dice la verità dà fastidio. E l'hanno ucciso proprio mentre celebrava l'Eucaristia. No? Quello è l'esempio massimo, ed è molto bello che Papa Francesco lo canonizzi, no? L'abbia voluto come santo, e il 14 di ottobre tu vieni,
ma vediamo.
Io ci sarò, ci sono 7 santi, tra cui anche un santo cremonese, un bravo sacerdote, Francesco Spinelli, che ha fondato le scuole adoratrici della carità, che fanno tanto bene, ma la figura centrale è Romero, perché è il primo martire canonizzato del dopo concilio, no? E l'ha voluto proprio Francesco, l'ha voluto lui, ha insistito, perché c'era un freno, un blocco interno al Vaticano e anche in Salvador che non voleva la canonizzazione, nemmeno la beatificazione. Mi ha sorpreso un'intervista di Monsignor Paglia, che ha fatto l'introduzione del mio libro, sono riuscito a contattarlo e l'ha fatta. Diceva che l'anno Romero è stato beatificato nel 2015 e dice, ho saputo dalla Chiesa, da testimoni, insomma, del Salvador, che negli anni precedenti, ancora 2012-13, in alcune diocesi era ancora proibito pronunciare il nome di Romero. Questo per dire, no? La cattiveria e la volontà di distruggere, direi in questo caso, sono stato invitato proprio il 24 ottobre, sarò a Roncà, in provincia di Verona, però diocesi di Vicenza, c'è un pretino che mi ha chiamato tutto preoccupato, dice, però la figura di Romero mi piace e vorrei che lei ce la spiegasse nell'ottica della dottrina sociale. Oh, ma figurati, è tutta dottrina sociale della Chiesa, non c'è marxismo, non c'è nient'altro, c'è la dottrina sociale della Chiesa. E quindi andrò a parlare in questa unità pastorale di Romero e dottrina sociale della Chiesa. Lui è un martire della scelta per i poveri, ma è anche un martire della dottrina sociale della Chiesa. Lui cita il Vaticano II, cita Medellin, cita Puebla, cita la Popolorum Progressio, cita i primi documenti di Giovanni Paolo II, più di così. Ci muore, il fatto che è morto. È una battutaccia, ma è morto. E però nella Chiesa non si riesce ancora a far entrare in maniera, diciamo, dinamica e in maniera questi discorsi, non lo so. Si tratta, lo ripeto e chiudo, di dottrina sociale della Chiesa. Prendete in mano il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che si trova anche in internet, leggete tutte queste cose. Prima la vita, poi l'economia, prima la vita, poi il profitto, prima il popolo, poi l'impresa, l'impresa a servizio, tutte queste cose che dice Papa Francesco. A me non sorprendono assolutamente, certo lui le dice in modo più forte, probabilmente ancora più forte quello sì, la denuncia sul commercio delle armi, quello è un aspetto che lui porta in maniera molto forte, ma c'è anche quella poi nel compendio, ma quello lì è un qualcosa, a tutto il resto, la destinazione universale dei beni, prima la vita e poi l'economia, andiamo dall'Arero Novarum in avanti, non c'è niente di più, niente di meno. Però siamo chiese ancora molto ferme, molto bloccate, secondo me, e non so quando arriveremo a far diventare, come dire, oggetto di predicazione anche queste cose, no? Mentre invece la nostra predicazione, la nostra catechesi è impostata, sì, in maniera, non so se sbaglio, perché non sono un pastoralista, a livello molto, come dire, ad intra, no? Si vanno tante cose belle che vanno anche fatte, catechesi, incontri, spiritualità, ma siamo ancora una chiesa che guarda se stessa e fa fatica a uscire, fa fatica a vedere e a giudicare la storia. Questo è vero, eh? E molti vescovi sono ancora fermi lì, quindi anche il nostro, per dire, no? Molto attivo, ma secondo me attivo per iniziative intraecclesiali. Certo che ci vogliono, perché la Chiesa deve vivere e andare avanti, ma a un certo punto la Chiesa è per il mondo, non è la cittadella assediata sul monte. E Gesù ha voluto la Chiesa perché la Chiesa portasse la salvezza al mondo. Quindi il mondo non è l'avversario, ma è il luogo in cui tu annunci la salvezza. Poi il mondo potrà anche rifiutarti, però tu porti al mondo. E poi l'altro aspetto, e chiudo davvero, molto interessante dell'America Latina, è leggere nella storia i segni dei tempi, cioè i segni della presenza di Dio, che sono già nella storia e non sono solo nella Chiesa. La Chiesa è il segno del regno, ma legge nella storia i segni del Dio che cammina col suo popolo. E quindi tutto il processo di liberazione, tutto il processo di difesa dei diritti umani, tutto il processo di umanizzazione dell'economia, non è semplicemente una spinta etica, ma è un riconoscere la presenza di Dio che impianta il suo regno nella storia. E questo nella Chiesa, credetemi, non è ancora entrato, se non in Papa Francesco, ma in ben pochi altri. Va bene, adesso un po' di domande. Rispondiamo, sì, a letto, che domani andiamo al lavoro.
Abbiamo tante cose.
Ah sì?
Da dire.
Ah, ma io non ci sono molte risposte, sono tutte nelle... sono tutte nei documenti del Papa, basta leggere e li troviamo.
Noi domani andiamo a lavorare,
sì,
e serviamo
il Dio denaro. È vero anche quello.
E quindi è un po' una cosa che stride, no?
Che stride, certamente. Sì. Però nel lavoro, non so, se difendete alcuni diritti, se vi schierate in un certo modo, se allora, vivete una vita di sobrietà, è certo che questo sistema non lo cambiamo.
Nell'ambito del tuo contesto devi fare in un certo modo. E quindi in qualche modo ti sottrai alla tua eticità. O sì, perlomeno noi che siamo più sensibili a queste tematiche
ne soffrite, è certo, quello è vero.
Abbiamo un controsenso, o perlomeno apparentemente.
Beh, apparentemente tu ti adatti a un sistema che ti schiaccia, però non lo condividi, farai in modo che comunque, no? Certo. Quel sistema tu lo vedi, ma lo giudichi, perlomeno. O dici, da cristiano non posso fare a meno di lavorare in quel contesto, ma io non lo accetto come valore della vita. So che è difficile, io faccio bello a parlare come prete, perché non ho di questi problemi. No? Capisco che uno è dentro nel sistema, diceva Donatelli, dobbiamo vivere e agire nelle crepe del sistema. Aumentare e cercare di favorire...
Aumentare le crepe.
Aumentare le crepe.
Belli.
Non sta a noi cambiare da oggi a domani il mondo. Se però neanche diciamo queste cose, capisci? Ora ci adattiamo, quello è il dramma. Accettare che non ci sia alternativa, lo dice spessissimo Papa Francesco, no? Non perdere la speranza, cosa vuol dire? Vuol dire credere che comunque questo sistema, che è un sistema di peccato, non sia modificabile. Non lo modificheremo noi, lo modificheranno le generazioni tra 50 anni, non so, 100 anni, però non possiamo arrenderci al reale, no? Finché ci sarà una vittima, una sola vittima, dice Papa Francesco, non siamo ancora nell'ottica del regno di Dio. Dopo ci sono i limiti, i nostri peccati, c'è un sistema che ci schiaccia, c'è un sistema che ricatta, o fai o ti lasciamo casa, c'è un sistema che rende complessi i contratti, appunto, per non farti capire. Non li alleati, cosa diceva Adriana Cosola? Che ci sono 400 tipi più di contratto, che è sindacalista di Casalmaggiore. No, dice che ha preso un libro perché vengono a volte lì alle ACLE a chiedere, perché non capiscono che tipi, ma ce ne sono, se non 400, più di 300, no? E più tu spezzi, più è facile poi sfruttare le persone, no? Ecco, questo è il problema. Io non ho soluzioni, se no, per adesso la denuncia e l'impegno dei laici, e questo poi è l'altro problema, che appunto i cristiani laici, e molte volte sono più dalla parte del sistema che contro il sistema. Questo è un altro problema grosso, no?
E comunque la ricchezza, il denaro, il profitto è importante.
Certo, ma che
è importante la distribuzione,
sì,
perché questa crea ricchezza non solo a livello economico, ma anche delle relazioni, di scelte e quant'altro. E noi viviamo in questo mondo, stiamo godendo di questa relazione, di questa ricchezza diffusa, anche se forse non tantissima, però io che ho sposato una del Sud America mi dice,
sì,
l'anno della vita è sopravvivenza perché il soldo è poco e dobbiamo lottare
per esatto.
E quindi con questa lotta, diciamo, si esclude la relazione, c'è un impoverimento generale che fa fatica ad emergere,
perché la mancanza
di relazione non ti porta a migliorare, ma proprio uno contro l'altro per avere quella briciola.
Certamente.
Ed è questa, secondo me, un'ottica che è geniale per chi ha il potere. Perché
certo, il potere,
il soldo è per
tenere il famoso
individe
et impera, vale ancora,
cioè,
lo fai
nell'economia. Questi discorsi, ma io li ho sentiti tante volte,
certo,
però come in ogni caso diverso, cioè certe cose entrano più in testa, non sembra.
Ma il Papa non ci chiede il martirio, ci chiede di fare quello che possiamo.
No, per carità.
Dopo, cosomai tu favorirai il commercio equo e solidale, e allora in quel modo riesci a rimediare dando un contributo per...
Dico, vieni in Italia, ma non è come una volta in Italia, ma dice sempre meglio di dove sono io.
Ah, quello è fuori dubbio.
Ma a questo l'abbiamo capito, però, ecco, ti apre di più gli occhi, voglio dire,
certo, non è la miseria nera di quel che diceva Papa Francesco, no, che era presente in Argentina, chiaramente, no? E tutte queste persone scartate, i cartoni rossi e tutti, certamente sì, cioè lo star non bene qui è sempre meglio che vivere in Africa, in Asia o in Salvador o in un'altra nazione, quello è vero.
Cioè, pare spontaneo, ma proprio la mancanza di relazione che impedisce la ricchezza di tutti, il benessere di ognuno di prendere forma.
Ma lo dice il Papa qui, Dice qui, abbiamo un'etica non amica della persona, lo dice delle relazioni. L'attività economica non riguarda solo il profitto, ma comprende relazioni e significati. Il mondo economico, se non viene ridotto a pura questione tecnica, contiene non solo la conoscenza del come, ma anche del perché, rappresentanza dei significati. Una economia sana, pertanto, non è mai slegata dal significato di ciò che si produce, e l'agire economico è sempre anche un fatto etico. E invece l'economia dice no, l'etica non c'entra. L'economia ha le sue leggi, la Chiesa la sua etica, ma ognuno va per il... Comunque il problema che poni tu è vero. Però noi non possiamo tacere, questo è il discorso. Cioè, come cristiani, pur schiacciati da questo sistema, non possiamo accettarlo come un sistema ineludibile o, un sistema che non può essere modificato o cambiato. Ecco. Dopo certo anche il Vaticano deve gestire 20 miliardi di, 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 20 miliardi di beni, quindi anche lì c'è un altro problema, per dirti, no? Sapete che il patrimonio vaticano si aggira su circa, tra soldi, proprietà, c'è anche quel problema lì della povertà della Chiesa, che Medellin porta molto in evidenza, no? E il Papa fa anche fatica per questo, perché vorrebbe poi indirizzare questa ricchezza per una finalità di carità, ma vedete quanta fatica fa, perché anche noi, Chiesa, gestiamo dei beni, abbiamo bisogno di ricchezza, no? Ma come la usiamo? Come la indirizziamo? No? C'è qualche sacerdote della nostra diocesi che nel cambio si è fatto sistemare la casa spendendo 80, 90, 100 mila euro per vincere, cioè noi promettiamo povertà al nostro vescovo e non siamo poveri, però almeno la sobrietà, no? E invece c'è ancora questa mentalità di farsi la casa parrocchiale con una villa, no? Non ci siamo, insomma, io credo, in questa dimensione, senza dover vivere una catapecchia, per carità. E ci sarebbe poi tutto questo problema, in qualche incontro qualcuno me l'ha posto, dice, lei parla ad extra, ma ad intra la Chiesa cosa fa con i suoi beni, con gli scandali, con i 20 miliardi vaticani, e dicendo, anche noi abbiamo le nostre colpe e dobbiamo convertirci anche interiormente, no? Oltre che giudicare il sistema economico. C'è anche questo aspetto. Va bene.
Sulla ricerca dell'alternativa a questo sistema economico.
Sì.
Esperienze all'interno della Chiesa.
C'è l'economia di comunione.
Però non è una ricerca, no, alternativa, è un correttivo.
È un correttivo, è difficile, è difficile.
Incide sul...
Per adesso siamo a correttivi, c'è la banca etica, domenica, sabato la inaugurano, la sede alle Acri nostre, là, c'è il commercio più solidale, ci sono Papa Francesco, padre di questi movimenti popolari, no? Però oggettivamente un'alternativa non la vediamo ancora. Abbiamo questi correttivi nella speranza che erodano, sarà lunga e dura, i pilastri di questa storia.
Sull'economia di comunione c'è io ho visto con molto interesse, ha lanciato Prophetic Economics a novembre.
Sì.
A novembre, non sì. L'ha aperto solo al mondo cattolico, ma l'ha aperto in tutto il mondo a tutte esperienze di qualunque tipo che non mettono l'economia come idolatria.
Esatto, sì.
E in Italia si spera, cioè, la voce è girata molto, vediamo che cosa succede a novembre, ma per la prima volta esce dal circolo dei puri, dei santi.
Sì. Però obiettivamente i fondamenti idolatrici sono ancora ben saldi, ecco. Dobbiamo lavorare i fianchi con queste esperienze.
L'esito delle conferenze che il Papa ha promosso hanno prodotto qualche risultato?
Basta vedere il tema migranti, però oggettivamente non lo so, ma del resto anche la Chiesa stessa, no, sul tema migranti si è dimostrata riluttante, no, quando ha chiesto ai religiosi soprattutto di dare conventi a Roma, se sono tenuti i conventi per il turismo, ecco. E d'altronde un'altra cosa, a noi cristiani non è neanche chiesto, no, di fare l'impossibile, sono chiesti dei segni. Del resto Gesù, no, non ha guarito tutti gli ammalati, no? La prassi di Gesù è una prassi di trasformazione che dà dei segni di un regno che c'è, che viene. Certo, noi vorremmo vedere subito la giustizia, la condivisione, la fratellanza, la solidarietà, no? Però non ce la facciamo. Però non possiamo neanche non dare, come dici tu, dei correttivi che sono comunque segni di una possibile alternativa, ecco. Adesso c'è questa idea, appunto, l'ho vista a novembre, la fanno vicino a Roma, non mi pare, sì. C'è Luigino Bruni, che era ieri era martedì, c'era ieri a Bergamo, no? E poi c'è Becchetti, sono loro due che con altri lavorano, poi c'era stato anche Zamagni, vabbè, che ha ispirato la...
Questo è Regino
Broni. Questo è Regino Broni, sì,
sì. Tra l'altro, scusi,
prego.
Regino Broni sta commentando alcuni libri della Bibbia, sì? Per dire, sì, sono veramente, lui da economista, no? Cioè,
certo.
Sono veramente bellissimi, sono veramente.
Una cosa che ad esempio mi ha fatto... Sì, no, no, sa... Ho insegnato 4 anni all'introduzione alla teologia alla Cattolica lì a Cremona, no? E loro hanno i testi di microeconomia. È uscito un bellissimo testo di microeconomia, penso di Zamagni e Becchetti, ma alla Cattolica neanche sapevano esistesse, eh? Usavano ancora i testi di microeconomia, quelli classici, dove massimo profitto, minimizzando i costi. Cioè, per dire, no? Che nei nostri luoghi si usano ancora testi di economia che sono liberale, i testi classici del liberismo. Però, come cristiani, dice Papa Francesco, non dobbiamo perdere la speranza. Questi segni correttivi, questo spirito che sostiene comunque una, come dire, una coscienza di alternativa, no? Lui, il Papa, fa molto affidamento sui movimenti popolari che sono più sviluppati nell'America Latina, no? Questa economia informale che però è un'economia che si basa sulle relazioni umane, che combatte la competizione. Io penso che lo spirito non ci abbandonerà, è dura però comunque.
Anche TV 2000 fa.
Sì, sì.
Il servizio sempre di Luigino Comuni.
Esatto, esatto. Esatto, sì.
Sull'economia
e dell'economia, esatto, sì. Cioè noi poniamo segni, questi segni daranno i frutti che lo spirito... Dobbiamo anche metterci nella logica della fede, no? Perché se ci mettiamo solo nella logica razionale, siamo sconfitti in partenza. Il cristiano invece sa comunque che il regno cresce. Hai presente le parabole del regno? È come un granellino di senape, è come un pugnetto di lievito che farà fermentare, oppure, no, il buon grano e la zizzania alla fine verranno divisi. Quindi noi fino alla fine purtroppo siamo costretti a vivere nella convivenza che c'è in noi, ma c'è anche fuori di noi, cioè nell'economia, nella politica, nella chiesa, nelle strutture, nelle famiglie, con il buon grano e la zizzania alla fine. Questo però non vuol dire che noi siamo esonerati dall'impegno di anticipare questo regno dentro il tempo in cui siamo chiamati a vivere. Quindi concludiamo con un messaggio di speranza, ma è la speranza del credente che dice tu non ci abbandoni e ci aiuti. E il fatto che rimangano comunque vive nel mondo, no? Queste provocazioni alternative, e quello è dono dello spirito per noi cristiani, no? Nonostante le strutture di peccato, sto facendo la predica da buon parroco, ma comunque questo ci vuole anche, perché le strutture di peccato avvolgano e cerchino di stritolare anche queste resistenze, no? Ma non verranno mai meno, no? Gli schiacci di qui usciranno di là. Perché? Perché è lo spirito, però è il regno. E la logica del regno è la logica della piccolezza, no? Di un crescere senza fare rumore, di un crescere a volte che non dà l'altra parabola del seme che cade, no? Sulla terra, sul terreno sassoso, e poi invece produce il tre. Quindi c'è tutta una logica, dobbiamo anche recuperare questa logica evangelica per non perdere la speranza. Oddio, Dio poteva salvare il mondo anche in un modo diverso, e sbaragliare il male, no? E ha voluto salvarlo attraverso il gioco anche perdente con la libertà umana e con la responsabilità umana. E lì può subentrare anche il no al progetto del regno. Lui lo ha superato nella risurrezione, ma prima è finito in croce. Questa è una logica che non dobbiamo mai dimenticare. Seguire il regno di Dio vuol dire seguire il crocifisso e condividere la croce. Diceva Monsignor Romero, chi si mette al fianco dei crocifissi verrà crocifisso. E se ti metti al fianco dei poveri e dei deboli, paghi di persona. Ma non c'è alternativa. Il resto lo fa lui, perché siamo nelle sue mani. Ho finito col fervorino spirituale, ma penso che sia necessario, per noi cristiani è necessario, perché a volte perdiamo anche la dimensione della parola di Dio che ci dice queste cose, no? Per cui se però tu ti comporti bene e vivi, tu nella tua realtà, anche se sei nel sistema,
hai prodotto,
produci il regno, porti avanti il regno.
Con un profitto non monetario, ma...
non monetario, ma di altro tipo. Lui, il regno è suo, non è nostro. Non è per sbarazzarci del problema, ma in effetti o tu ti arrendi e cadi nella depressione, perché non puoi fare altro, o nella rassegnazione, come dice Papa Francesco, o tu lavori. I frutti li vedranno altri, non li vedremo noi. Noi seminiamo, altri irrigano, dice San Paolo, altri raccoglieranno, no? Sempre nella logica, ricordatevela, dei pesci buoni e pesci cattivi, fino alla fine farà la cernita. Quindi un mondo puro e buono e giusto non l'avremo mai, alla fine. Però dobbiamo lavorare affinché il mondo, diceva un biblista, teologo tedesco, famosa la sua affermazione, siamo nel già e non ancora, no? Già il regno è qui, ma non è ancora compiuto fino alla fine. Quindi il già è il nostro impegno, il non ancora è quello che lui metterà, dando compimento al nostro impegno, alla nostra testimonianza cristiana. Nel campo, in questo caso, nel campo dell'economia e della socialità, perché poi ci sono tantissimi altri campi, no? Pensate alla gioventù oggi. Leggevo un articolo che mi ha fatto rabbrividire stamattina dall'Espresso, dove diceva che già l'esperienza di sostanze che sballano comincia nei ragazzi a 8 anni. Hai letto quella? È veramente impressionante. Quindi c'è poi tutta questa povertà di valori, affettiva, di prospettive, che è altrettanto grave di quella materiale. A 8 anni hanno cominciato a trovare ragazzi che sbagliano. Povertà familiare, perché poi le famiglie, anche quello è un campo dove c'è veramente una povertà spaventosa, su cui la Chiesa credo pure si impegni. Oltre a questo, che a me interessa di più per sensibilità che è quella sociale, ma anche quello è veramente drammatico. È veramente. Parlava, no? Alla fine dell'articolo, ci verso questo ragazzo, non so il nome, deve andare via perché è già in una comunità, perché sta preparando gli esami di terza media. Già rovinato da tutto questo. Bene, però noi andiamo avanti lo stesso, con tanta fiducia e speranza. Grazie, buonanotte e ci vedremo ancora per qualche altro dibattito, se non viene quello là di Romero, però io sto tardi.